With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Luca Fezzi, buongiorno.
Buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. Grazie per l'ospitalità in questa bella trasmissione.
Benvenuto qui nel posto delle parole per raccontare la storia di Pompeo, conquistatore del mondo, come leggo nella copertina, conquistatore del mondo, difensore della Repubblica, eroe tragico. Salerno Editrice, il libro è intitolato Pompeo. Luca Fezzi è insieme con noi per raccontare per l'appunto la figura storica di quest'uomo, ma in questo libro di circa 350 pagine è sì raccontato l'uomo dal punto di vista storico, ma anche e soprattutto dal punto di vista umano, perché c'è molto raccontare, c'è molto mistero su quest'uomo, e questo libro toglie qualche velo su questa figura di Pompeo. Anzitutto, Luca Fezzi, io vorrei proprio andare a incontrare una parola, un aggettivo che ho letto poco fa, che c'è sulla copertina del suo libro: eroe tragico. Ecco, prima di illustrare chi era Pompeo, dove sta il suo essere tragico?
Beh, il suo essere tragico sta nella fine della sua parabola esistenziale e naturalmente politica. La tragedia sta nel fatto che appunto viene sconfitto da Cesare in una manovra assolutamente improbabile, una manovra cesariana che assolutamente Pompeo avrebbe potuto evitare se non si fosse fatto condizionare chiaramente dagli uomini che stavano nel suo campo, dai senatori, da tutti coloro che volevano uno scontro aperto con Cesare, perché Pompeo avrebbe potuto vincere tranquillamente accerchiando Cesare nella piana di Farsalia. Quindi un destino tragico in questo, cioè un uomo che in un giorno, facendo un errore dovuto a una riflessione più politica che militare, perde tutto e poi inizia una fuga in cui praticamente lui cerca di ritrovare anche l'aiuto di personaggi da lui assolutamente sostenuti durante la sua vita, ma tutti lo abbandonano, finché, arrivato in Egitto, chiede asilo presso la corte del giovane re Tolomeo XIII, il cui padre era stato messo da lui stesso sul trono, e la corte del giovane re, i consiglieri del giovane re, ordinano di fare cosa? Di ucciderlo. Ordinano di ucciderlo, viene assassinato, viene convinto a salire su un barchino, viene pugnalato, assassinato, decapitato. E questa è la fine di Pompeo.
E così comincia proprio
la tragica fine di
dicevo, così comincia proprio il suo libro, dalla morte di questa straordinaria figura. Largo di Pelusium, alla bocca orientale del Nilo, una flotta da tempo all'ancora attendeva un segnale. A un tratto la trirema ammiraglia fu accostata da una piccola barca da pesca che portava il greco Achilla, i romani Settimio e Salvio e 3 o 4 servi. In molti, accalcatisi sul ponte, osservarono che quel minuscolo scafo non era accoglienza degna di colui che li aveva condotti sino là. Meglio sarebbe stato allontanarsi. Dalla barca però Settimio e Achilla chiamarono a gran voce nelle loro lingue madri, il latino e il greco, il proconsole romano, mentre navi egiziane imbarcavano gli equipaggi e le rive si riempivano di armati. I due gli spiegarono che il fondo era troppo sabbioso per i grandi scafi. Solo loro avrebbero potuto condurlo sulla terraferma. Il proconsole seguì l'invito, abbracciò la moglie Cornelia impaurita e si fece precedere da 2 centurioni, dal liberto Filippo e da un servo. Achilla lo accolse tendendogli la mano. Egli, giratosi ancora verso la consorte, citò Sofocle: «Chiunque si rechi da un tiranno diviene suo schiavo, anche se ci vada libero». È un inizio che sembra l'inizio di un grande romanzo epico, ma è a tutti gli effetti un grande romanzo epico, Luca Fezzi.
Sì, la vita di Pompeo è un romanzo epico, riallacciandomi alla domanda precedente, la tragicità sta anche naturalmente nel punto, valutando questa fine, questa caduta, e valutando però l'altezza, ecco, dalla quale questo personaggio è caduto, un'altezza a cui era arrivato giovanissimo. Qua stiamo parlando del figlio di un signore della guerra che poco più che ventenne prende addirittura l'iniziativa, un'iniziativa privata, di arruolare 3 legioni nel suo Piceno, tra le sue clientele, per passare dalla parte di Silla. Giovanissimo, Silla gli dà fiducia, riesce a liberare la Sicilia e l'Africa dai nemici mariani, ottiene un trionfo nell'81, un trionfo che Silla gli voleva negare, ma che lui si prende quasi di forza, e poi da questo momento inizia tutta una serie di campagne molto importanti, campagne militari molto importanti, tra cui quella in Spagna contro Sertorio. Tornato dalla Spagna, sconfigge le ultime resistenze degli schiavi di Spartaco, arriva al consolato che non era mai stato. Quando arriva al consolato non era ancora stato in Senato, quindi c'è una forte, c'era stato un forte problema di legittimità che il Senato ha però risolto dandogli praticamente un via libera, facendo un'eccezione enorme. E poi dall'anno del consolato, dal 70, un'altra serie, dopo l'anno del consolato, dopo il 70, un'altra serie di vittorie militari importantissime e straordinarie, quella del 67 contro i pirati. Il problema dei pirati, voglio dire, quindi questi oggi noi diremmo combattenti in un conflitto asimmetrico che in ogni tempo hanno creato gravi problemi, ma questo problema dei pirati Pompeo lo risolve in soli 3 mesi, sembra, dalle fonti, avendo una cosa straordinaria per l'epoca, avendo diviso il Mediterraneo in settori. E poi la grande guerra contro Mitridate, la conquista della Siria, di Gerusalemme naturalmente, l'entrata nel Tempio di Gerusalemme, qui c'è anche un'interessante tradizione ebraica che ci parla appunto di questo Pompeo, quest'uomo che sarebbe stato avrebbe appunto fatto una fine come quella appunto da noi descritta, in quanto punizione, punizione di questo sacrilegio.
Proprio,
ecco,
perché Luca Fezzi, il Pompeo, avrebbe profanato il Tempio di Gerusalemme.
Sì, una profanazione, lui entra nella stanza più sacra del Tempio, non tocca nulla Pompeo, però è solo la sua presenza crea naturalmente una profanazione, ma ancor prima ricordiamo che il Tempio di Gerusalemme è il luogo che resiste, è il luogo fortificato che resiste ai Romani, e che lui assedia e alla fine riesce a far cadere. È un luogo che naturalmente dove si sviluppa una resistenza molto forte, ma poi alla fine lui riesce a farlo cadere. E poi, a questo punto Pompeo è l'uomo più forte di Roma. Porta avanti una politica che non ama. Ecco, bisogna dire, Pompeo, la fortuna di Pompeo è fondamentalmente militare, ha avuto delle scorciatoie molto importanti che l'hanno portato in politica, naturalmente, perché a Roma le due cose vanno di pari passo. Nella Roma antica non c'è una distinzione chiaramente di ruoli, quindi il grande uomo politico, è anche molto spesso un generale. Ogni generale naturalmente deve essere, in età repubblicana, deve essere anche uomo politico, quindi diciamo un uomo che è stato portato avanti, che ha portato avanti il suo percorso verso il massimo potere attraverso vittorie militari, e che però non ama la politica, e tanto che poi in politica è abbastanza perdente. Inizia un periodo di stasi, non possiamo chiamarla una discesa, un periodo di stasi che va avanti con il primo triumvirato, gli accordi di Lucca, finché ad un certo punto la Res Publica, quando c'è Cesare che cerca di cerca di ottenere un consolato agli occhi di molti illegale, a un certo punto Cesare supera Rubicone e Pompeo viene incaricato di difendere la Res Publica. Ma Pompeo è incaricato con poca fiducia da parte degli stessi uomini della Repubblica, che lo vedono troppo potente, è pericoloso, quindi non ha quella forza politica che poi, è questa mancanza di forza politica che poi determina la sua sciagurata scelta di combattere contro Cesare nella piana di Farsalia, mentre semplicemente un accerchiamento, questo lo dice lo stesso Cesare nella sua opera sulla guerra civile, mentre un semplice accerchiamento gli avrebbe potuto dare la vittoria e Roma avrebbe preso una via completamente diversa. Quella che era l'idea pompeiana, molto probabilmente l'idea di potere pompeiana, la troviamo poi riesumata da Augusto. Quindi il principato.
E qui in questo libro c'è una figura anche importante, forse, spero di non dire stupidaggini, Luca Fezzi, qualora ci fossero mi fermi, Pompeo forse dal punto di vista politico, non tanto dal punto di vista militare, dal punto di vista politico doveva dare più ascolto, e questo sarebbe stato veramente una svolta nel suo gestire la Res Publica, e forse poteva anche dare più ascolto a una figura importante, una figura che leggeva lo spirito del tempo, ovvero Cicerone.
Questo è un punto fondamentale, quello che lei ha sottolineato, un punto ancora, secondo me, che necessita ancora di essere sottolineato. Il problema è questo, da un punto di vista critico, il problema è questo. Cicerone in fondo subisce ancora una sorta di, come dire, di subisce ancora i giudizi negativi espressi dal Mommsen, quindi stiamo parlando a metà dell'Ottocento, dalle visioni cesariste che poi si ispirano naturalmente anche a una visione hegeliana della storia. Quindi Cicerone è l'uomo, ancora oggi, ancora per molte voci della critica, Cicerone è l'uomo che non ha capito il suo tempo. In realtà Cicerone è, a mio avviso, un uomo che ha capito fin troppo bene il suo tempo, ma che, non essendo un militare, essendo solo un politico, un intellettuale, Cicerone è un intellettuale, come ha giustamente sottolineato Emanuele Narducci in molte sue importanti opere. Cicerone è un intellettuale, è un uomo che si pone in dialogo con Pompeo, che cerca un dialogo. Quando Pompeo vince contro Mitridate, Cicerone gli scrive facendogli capire che vorrebbe essere il suo consigliere, ma Pompeo è un uomo misterioso, un uomo che non si fida. Il grande problema che io ho dovuto affrontare, e io come tutti coloro che si sono occupati di questo personaggio, tutti coloro che se ne sono occupati prima di me, affrontare il problema del fatto che Pompeo è un uomo misterioso, considerato troppo misterioso dai suoi contemporanei, ma ce lo dice Cicerone, ce lo dice il biografo Plutarco. Pompeo è un uomo che nessuno capisce mai esattamente fino in fondo che cosa voglia. Poi, diciamo, unendo i puntini e andando seguire, no, la sua vicenda biografica, possiamo anche immaginare che abbia manovrato anche il non voler le cose, il negarsi, il mostrarsi, voglio dire, il mostrarsi appesantito da certi incarichi, è anche un modo chiaramente per ottenerne altri a volte, ecco. Quindi, diciamo, lui probabilmente ha guidato, ma è stata una guida solitaria la sua. Un uomo solitario che non ha neppure lasciato molto di suo da un punto di vista degli scritti. Noi abbiamo delle lettere che ci sono conservate nel carteggio ciceroniano. Cicerone ha pensato a Pompeo come probabilmente, che qua facciamo riferimento a una parte del De Repubblica, che però è un'opera che ci è arrivata in maniera assolutamente frammentaria, ma probabilmente all'idea di Princeps, cioè il primo nella Res Publica, che deve essere una guida per gli altri. Questa è l'idea augustea che molto probabilmente Cicerone ha cercato, con, diciamo, risultati che noi non riusciamo a valutare, ha cercato di ispirare a Pompeo, e che molto probabilmente ha invece ispirato ad Augusto. Cicerone gli diceva di non fidarsi di molte persone, Pompeo invece lo ha fatto. Cicerone gli aveva proposto inizialmente di essere molto più rigido nei confronti di Cesare, ma Pompeo con Cesare si era imparentato, quindi è chiaro che qua ci troviamo di fronte a una figura straordinaria, una figura titanica, ma di uomo solo in fondo, di uomo solo.
Uomo solo perché viveva di paure, qui riprendo il tema che avevo accennato all'inizio di questa conversazione con Luca Fezzi, dell'uomo più ancora che del politico dell'uomo di guerra, un uomo che, lo diceva poco fa lei, timido, un uomo di paura che non amava stare in mezzo alla gente, no? E questo era un po' il simbolo del suo carattere. In quel tempo, Luca Fezzi, dal suo libro Pompeo, c'è una parola, c'è una definizione importante, no? Che ci porta a comprendere anche come è nata la nostra Italia. Ecco, nel suo libro la parola Italia è anticipata da Terra Italia, perché l'Italia non era ancora molto diversa da come la pensiamo oggi necessariamente. Ecco, perché proprio in quegli anni la parola incominciava, se non sbaglio, a essere pronunciata, la parola Italia. Eravamo in quegli anni in cui la terra Italia, se non sbaglio, era rappresentata forse dalla Calabria o poco più.
Sì, il concetto di Italia si sviluppa a partire dal sud, come giustamente ha sottolineato lei, probabilmente nel secolo precedente, diciamo che nell'età di Pompeo, terra Italia è tecnicamente la penisola a sud della linea Arno-Rubicone. Quindi l'Italia peninsulare, quindi è l'Italia che dopo la guerra sociale, quindi dopo l'89-88, c'è tutta una serie di leggi, c'è un percorso lungo, ma che dopo, diciamo, l'89-88 avanti Cristo ottiene la cittadinanza romana. A nord di questa linea invece c'è una situazione diversa, non c'è una cittadinanza piena e soprattutto abbiamo una provincia, quindi un territorio considerato di conquista. E con il termine provincia noi potremmo equiparare questo termine al termine dominion, nel mondo del coloniale moderno. Quindi la terra Italia di Pompeo è questa. Cosa succede dopo? È con Cesare che si inizia a estendere la cittadinanza, ma la provincia cisalpina comunque continua una sua esistenza fino al circa agli anni 40 avanti Cristo. Poi c'è la grande opera di Augusto, che è stata la conquista delle Alpi. Quindi l'idea, la nostra idea di Italia è stata fissata per sempre da Augusto con la romanizzazione delle zone alpine. Quindi l'Italia. L'Italia è una creazione, cioè come appunto poi l'abbiamo intesa fino ad oggi, è una creazione geopolitica augustea.
Luca Fezzi, ritornando alla figura di Pompeo, però vista con una prospettiva diversa, quanto la letteratura, e questo lei lo racconta anche molto bene in questo suo saggio edito da Salerno, ecco, quanto la letteratura ci aiuta a comprendere questa figura?
La letteratura ci aiuta a comprendere i suoi aspetti più tragici. Poi io penso soprattutto a un autore come Lucano, autore della Farsaglia, quindi un poema che racconta del grande scontro, della grande guerra civile tra Cesare e Pompeo. In ogni passo della farsaglia di Lucano, che a mio avviso è anche, oltre un'opera, oltre ad essere un'opera letteraria, una miniera di riflessioni politiche, perché Lucano è un autore che ha una, che scrive naturalmente, scrive sotto in età neroniana, ma ha una forte formazione intellettuale di tipo repubblicano, è ancora un uomo che crede agli ideali repubblicani, quindi c'è tutta una serie di riflessioni su Pompeo che vanno assolutamente, a mio avviso, ancora valorizzate. Ad esempio, faccio solo un esempio, il momento in cui Cesare decide di arrivare a Roma, di marciare su Roma, Pompeo dà l'ordine di ritirarsi dalla città, al Senato l'ordine di ritirarsi dalla città, che è una cosa che non è mai successa in tutta la storia dell'urbe fino a quel momento, e Lucano praticamente descrive questo momento con i toni più oscuri, parla di prodigi, di disperazione, di prodigi naturalmente negativi, di una fortissima commozione nella popolazione, la descrizione del panico che poi troviamo anche in storici come Cassio Dione, ad esempio, ma in Lucano chiaramente l'elemento poetico rafforza il tutto, no? Rafforza la nostra percezione. Ecco, Lucano ha degli spunti straordinari anche quando ci parla di quel momento tragico, quel momento in cui viene esposta, viene fatta vedere la testa di Pompeo a Cesare, e dice Cesare piange, ma a un certo punto Lucano ci fa capire, dice Cesare ma piange ma fa finta di piangere per nascondere la sua gioia. È tremendo Lucano in questo, è l'autore che tratta Cesare nel modo peggiore, ecco, almeno in relazione a questo momento. È un autore che sicuramente deve essere valorizzato, rivalutato, così anche da un punto di vista storico, perché la mia ovviamente è una prospettiva storica, storico-politica, valorizzato ancora come dicevamo prima e come lei ha bene individuato Cicerone.
È morto un cittadino, disse. Non certo pari agli antichi nel conoscere i limiti del diritto, ma utile, in questo tempo che non ebbe nessuna riverenza del giusto, potente, ma rispettoso della libertà, solo, mentre la plebe era disposta a servirlo, a restare un cittadino privato, capo del senato, ma di un senato sovrano, nulla chiese per diritto di guerra, e ciò che volle gli si donasse, volle anche gli si potesse negare. Possedette ricchezze eccessive, ma ne versò alle casse pubbliche più di quante ne tenne. Impugnò il ferro, ma seppe deporlo. Preferì le armi alla toga, ma in armi amò la pace. Condottiero gli piacque il potere, ma anche lasciarlo. Casta alla casa, aliena dal lusso, incorrotta dalla fortuna del padrone. Famoso e venerabile nome alle genti, molto ha giovato alla gloria della nostra città. Un tempo, quando furono accolti Silla e Mario, perì la sostanza della libertà. Con la morte di Pompeo ne perisce anche l'apparenza. Queste parole sono un omaggio straordinario alla figura di Pompeo, in tutte le forme, dal punto di vista umano e non solo, per Marco Porcio Catone.
Sì, questa è un discorso che viene, un discorso funebre che viene attribuito appunto a Catone, sempre naturalmente da Lucano. Quindi di certo possiamo dire anche in questo caso, ecco, poi dobbiamo chiaramente filtrare, no? Ci sono vari livelli, però anche in questo caso c'è un ricordo storico ben preciso, cioè il fatto che nonostante la sua fortissima critica nei confronti di Pompeo, soprattutto ai tempi del triumvirato, chiaramente il repubblicano Catone alla fine è colui che c'è maggiormente dà fiducia a Pompeo, cioè dice addirittura tu hai creato il problema dando potere a Cesare, adesso tu lo devi risolvere. Quindi la figura politica che a un certo punto che è chiaramente un baluardo della Res Publica, quindi un sistema politico in cui l'uguaglianza, diciamo, delle classi dirigenti ha un suo peso molto, dei singoli membri delle classi dirigenti ha un suo peso molto importante, ma a un certo punto, da un punto di vista politico, a livello strategico, di scelte politiche, di strategia politica, alla fine anche le altre fonti storiche ci confermano che è stato Catone che a un certo punto ha spinto perché Pompeo riuscisse a risolvere il problema. E tanto che sono due lotte diverse, nel senso che una è la lotta, diciamo, tra Pompeo e Cesare, chiaramente, che finisce con la morte di Pompeo, ma poi c'è naturalmente tutta la lotta, la resistenza repubblicana che va avanti fino alla battaglia di Munda, fino al 45 avanti Cristo, quando praticamente viene sconfitta in Spagna l'ultima resistenza pompeiana. È uno di questi momenti della lotta repubblicana, e quindi un'antica concezione del potere della Res Publica contro Cesare, si ha in Africa, e dove Catone a un certo punto, vedendo che non c'è forza, non c'è volontà di resistenza, si uccide per non cadere nelle mani del nemico Cesare, e soprattutto per non avere il suo perdono, quindi per non, diciamo, legittimarlo. Questo succede ad Utica, e infatti Catone poi prende appunto il cognomen di ulteriore cognomen di Uticense.
Luca Fezzi, autore del saggio intitolato Pompeo, Salerno editrice, conquistatore del mondo, difensore della Repubblica, eroe tragico. Luca Fezzi, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto rileggendo le Filippiche ciceroniane. Sono sempre, questo è un testo molto, molto importante. Stiamo parlando dell'ultimo momento della vita di Cicerone, quando cerca di prendere in mano la Res Publica di nuovo, ed è il momento più alto probabilmente dell'intera, da un punto di vista anche morale, dell'intera carriera ciceroniana. Durante la guerra tra Cesare e Pompeo, Cicerone non ha una posizione ferma, è stato molto criticato. In questo momento invece, nel momento in cui si scaglia contro Marco Antonio, veramente sta lottando per un sistema, diciamo, repubblicano che verrà subito superato. Ecco, queste Le Filippi, che sono a mio avviso un'opera straordinaria, le sto rileggendo sia per lavoro naturalmente, sia per diletto, perché è un'opera che è straordinaria a mio avviso, cioè i ritratti ciceroniani sono qualcosa di eccezionale.
Grazie ancora, grazie davvero a Luca Fezzi per il tempo che ci ha dedicato, per averci fatto conoscere più da vicino dal punto di vista della storia quale lei racconta ogni giorno all'Università di Padova. Grazie ancora del tempo, Luca Fezzi, e buona giornata.
Grazie a lei, grazie a voi. Buona giornata.